Okay, oggi parleremo di un argomento nuovo, siamo agli inizi, è una nuova esperienza per Microsoft, e, diciamo in un settore web che è già dominato da un altro competitor. È una tecnologia che riguarda sia noi sviluppatori, almeno presumo che la maggior parte di qua siano tali, ma anche che coinvolge i grafici. Quelli che gli piacciono fare tutte le cose fighette col designer. Quindi magari quando tornate nei vostri uffici e andrete dal vostro grafico di fiducia che è lì, che ascolta sul suo Mac, che ascolta con l'iPod, che beve il suo iDrink, che è seduto sulla sua iChair, gli direte: "Oh, ho visto una cosa ganza", e lui fa: "Ma chi ha fatto Microsoft? Fa schifo". Vi dirà così, ma voi magari avete un po' di argomentazioni da tirare fuori per convincerlo un po' che invece è una tecnologia interessante. Quindi vediamo un attimo perché si è arrivata a scegliere di costruire questa nuova tecnologia. Parleremo dell'attuale Silverlight, manca una T, ok? 1.0, che è già disponibile, mentre cosa si aspetta nella versione 2 che sarà disponibile entro metà anno, più o meno, non si sa bene. Quindi della 2.0 ovviamente, perché questa è Future World Conference, dobbiamo parlare anche di quello che deve uscire, non quello che è passato, insomma. Ok, vediamo se va avanti. Non va avanti. Ok. Web 2.0 è la parola del momento. Cosa vuol dire? Beh, praticamente si narra che Bill, Steve e Benjamin Franklin si sono incontrati una volta e hanno detto: "Chiamam, diamo un nome a questa nuova cosa". Allora Steve ovviamente ha detto: "Chiamiamolo iWeb". No, invece Bill non gli piaceva, fa: "Chiamiamolo Web Service Pack 1 Hotfix, Super Hotfix", e neanche quello andava bene. Oh, Benjamin Franklin fa: "No, chiamiamolo Web 2.0", e ha accontentato un po' tutti. E sostanzialmente cosa vuol dire? Innanzitutto nuovi applicativi, quello che magari una volta si chiamava sito personale adesso è un blog. E quello che magari una volta era fare un sito di contenuti, adesso è wiki e si mantiene dagli altri. E syndication vuol dire, una volta si chiamavano canali, adesso invece si chiamano feed, RSS, Atom e quant'altro. Ma soprattutto vuol dire cercare di offrire una nuova esperienza all'utente, un po' più simile a quelli degli attuali applicativi Windows, quindi che variano l'interfaccia senza fare postback, grafica un po' più accattivante, maggiore velocità, perché magari ricaricare la pagina vuol dire appunto avere più kilobyte da tirare giù, e poi sfruttare al massimo quelli che adesso sono quelli che sono gli strumenti che esistono sempre. Daniele stamattina vi ha fatto vedere l'agenda di 6 anni fa, o 7, anzi, e gli argomenti erano XML, HTTP, XML, DOM e tutto quant'altro, cose che finalmente qualcuno ha scoperto che esiste e ha deciso di utilizzare. E quindi Ajax, sappiamo che non è altro che sfruttare al massimo JavaScript, XML, HTTP, eccetera. Ma il punto è, tutto questo basta, se avete usato Ajax, vi accorgerete che insomma non è poi così semplice. Scrivere in JavaScript non è come scrivere certamente in .NET, e in più ci sono esigenze maggiori, come per esempio gestire video, avere grafica vettoriale, fornire un'interfaccia ancora più accattivante all'utente. Perciò Microsoft ha pensato di creare Silverlight e aggiungere una nuova funzionalità basata su plugin da inserire all'interno dei browser. Il suo scopo è di fornire quindi questo tipo di rich internet application di cui vi parlavo, e che magari possono magari andare a sostituire laddove attualmente si sceglie di usare Windows Form. Può darsi che da ora in poi potrete scegliere di utilizzare Silverlight, ma anche cose più semplici come piccoli banner da inserire, come già adesso succede che vai in una pagina perché c'è la musichetta di Flash in questo caso, però va bene anche Silverlight. E ovviamente Come funziona? È un plugin all'interno della, che vive all'interno della pagina HTML, quindi ovviamente va installato, però ovviamente loro hanno pensato bene di farlo in modo automatico, leggero e che funzioni cross browser e cross platform, e vedremo poi su quale piattaforme gira. Ovviamente perché è stato fatto? Per innanzitutto supportare grafica vettoriale, cioè che si adatti allo schermo e che sfrutti le capacità anche della CPU e vada oltre i limiti dell'HTML e del DOM. E una cosa interessante è che tutto questa tecnologia è basata su .NET Framework, o meglio su una versione rimpicciolita del .NET Framework, ed è in grado di girare appunto nei vari browser e su varie piattaforme. Nella versione Silverlight 1.0 lo strumento che noi sviluppatori abbiamo di lavorare è basato su JavaScript. Allora, ovviamente Silverlight si pone come una tecnologia da affiancare a quelli attuali. Non è un nuovo modo, Microsoft non vuole cambiare, farsi un nuovo web, e quindi, come ho giustamente scritto, serve per arricchirlo. È uno strumento che da una parte è utile per noi sviluppatori, dall'altra offre un nuovo linguaggio basato su XML per definire l'interfaccia. Vedremo poi che questa scelta ricade sul fatto che è più facile da intuire sia per l'utente, sia per noi utenti e programmatori, sia per è facile da essere trattato da parte di strumenti come appunto i tool grafici che poi i designer devono utilizzare. Silverlight ovviamente essendosi basato su JavaScript può essere affiancato da framework come Ajax, e ne vedremo anche una demo che lo dimostra. Quest'ultima frase l'ho messa perché quando sono qua a giocare a chi ce l'ha più grosso, il cane, e quindi non è un concorrente di Flash, almeno a mio avviso ha un modo diverso di gestire l'interfaccia utente, ha un approccio diverso, non è orientato al movie, ma al contrario è orientato a definire l'interfaccia e poi eventualmente ad animarla. Ok, Silverlight 1.0 è disponibile da settembre 2007, quindi si appoggia a Visual Studio 2008 e a Visual Studio 2005. Ovviamente occorre un SDK da scaricare a parte, lo si installa, vengono installati anche i template di progetto per Visual Studio e gira sia su Windows che su Macintosh. Per i browser Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox, Safari, mentre esiste un accordo fatto da Microsoft con Novell, che se sapete si occupa di sviluppare col progetto Mono il porting di .NET Framework su piattaforme Linux, in questo caso con un ulteriore progetto si chiama Moonlight, che fantasia, di portare Silverlight anche sulle piattaforme Linux. L'accordo nasce dal fatto che appunto loro sviluppano la parte di porting, mentre Microsoft dà dall'altra parte i codec per far andare Windows Media Video, eccetera. Tutto il materiale SDK e anche esempi li troverete su silverlight.net. Poi, oltre a Visual Studio, che è praticamente lo strumento per lo sviluppatore, esiste la serie Microsoft Expression, che è una serie di tool pensati specialmente per i designer. C'è anche un bel cartellone di fuori dove ce ne sono vari tool, diciamo quelli più pensati per Silverlight sono Expression Design, che è un tool di grafica vettoriale che vi permette di convertire da vari formati vettoriali al formato XAML. Blend invece, che serve per disegnare le interfacce, animarle, gestire progetti da integrare con Visual Studio. E poi Media Encoder, che è un strumento ideato per includere i file video, trasformarli, togliere dei pezzi, mettere i marker e poi riesportarli anche per Silverlight volendo e nei formati che sa supportare. e volendo anche producendo del codice Java, XAML e JavaScript in automatico. Dunque, fino adesso vi ho accennato di questo linguaggio, adesso vediamo nel dettaglio cos'è. XAML, che si pronuncia XAML, è un linguaggio nuovo fatto da Microsoft, magari simile anche ad altri, e quindi essendo basato su XML ha la facilità di essere letto anche da noi, no? È facile leggere, siamo ormai abituati a leggere questi tag e gli attributi e sono abbastanza facili da imparare, mentre dall'altro ormai le librerie di qualsiasi linguaggio si sprecano e sanno benissimo come trattare questo linguaggio di markup. Ecco, come vedete, e quindi questo il compito di questo linguaggio è che da una parte io definisco l'interfaccia utente basandomi su questo linguaggio e quindi mentre dall'altra io posso interagire sugli oggetti definiti tramite questo linguaggio con JavaScript o con gli strumenti che vedremo della SQLite 2.0 con il linguaggio di programmazione tipo C Sharp o Visual Basic. Quindi lo scopo è di far cooperare designer e sviluppatore. Vediamo un piccolo esempio di come si definiscono le interfacce. Ecco, vedete che io ho messo un piccolo esempio dove definisco un pannello contenitore che si chiama Canvas, cioè all'interno posso inserire una serie di oggetti che posso piazzare in modo fisso all'interno del mio spazio a disposizione. Quindi ogni tag corrisponde al nome della classe che io voglio dichiarare, è solo un modo diverso di dichiarare e istanziare le classi, ma di sotto nel motore sottostante non fa altro che istanziare oggetti .NET, mentre una volta definito il contenitore poi al suo interno posso inserire n oggetti, qua ne ho messo uno solo ed è la classe rectangle, quindi io definisco il tag rectangle. Poi io posso definire attraverso attributi quali sono le proprietà della classe rectangle che io voglio andare a valorizzare. In questo caso io vado a dire che la proprietà width deve essere valorizzata a 100 pixel, la proprietà height voglio che sia valorizzata a 100, anche quella, mentre fill, che è il colore di riempimento, è un colore rosso. Poi qua in realtà intervengono una serie di convertitori che in .NET sono dei type converter che da soli sanno che devono prendere la stringa red e convertirla nell'istanza di classe color.red, mentre per i punti 100 sono dei double, anche questi devono prendere la stringa e convertirla in double. Quella vista qua sopra è la detta property attribute, cioè io tramite attribute definisco, valorizzo la proprietà della classe rectangle, ma esistono per esempio le attached properties, e cioè specificando nome della classe, in questo caso canvas, punto nome della proprietà, vado a definire una proprietà che è definita su canvas ma che riguarda l'oggetto rectangle. Perché questo? Perché su rectangle io non posso definire non hanno definito una proprietà come avviene già per esempio sulle Windows Form top per allineare la posizione dell'oggetto rettangolo all'interno del pannello. Questo perché è a seconda del pannello che lo contiene che io devo decidere qual è il suo comportamento. In questo caso io sono all'interno del canvas, posso specificare in modo esplicito qual è la sua posizione x, y all'interno di un suo contenitore, ma se io potessi avere per esempio un altro controllo, un altro pannello di tipo per esempio griglia, io invece di dire qual è la posizione top x, y dell'oggetto devo dirgli in quale colonna per esempio deve starci. Quindi le attached properties sono state create proprio per definire proprietà che variano a seconda dell'oggetto padre che contiene l'elemento su cui io vado a definirle. Nel caso in cui io devo valorizzare delle proprietà che sono complesse, fino adesso width era 100, basta un type converter per convertirlo in numero, ma se io devo definire come in questo caso un colore di riempimento che è formato da un brush più complesso, il radial gradle brush è una classe che rappresenta un brush che crea un gradiente che va da un colore a un altro. Ovviamente per questo oggetto è più complesso e occorre definire qual è il colore di partenza, il colore di fine, eccetera. Per fare questo, in questo caso l'attributo non basta più e quindi io posso definire come tag mettendo il nome della classe, punto, nome proprietà, e poi al definire al suo interno qual è l'oggetto da valorizzare su quella proprietà. In questo caso io vado a istanziare la classe Radial Gradient Brush, ne valorizzo a sua volta con una serie di gradient stop, cioè quali sono i colori che vanno a formare questo gradiente, partendo dal bianco, arrivando fino al rosso, la scala va da 0 a 1, quindi sarà un gradiente da bianco fino a rosso. Tutto questo oggetto va a valorizzare la proprietà fill del rettangolo. Okay? È molto semplice da leggere, ad impatto, d'occhio, viene chiaro come deve apparire l'elemento. Niente, cominciamo dopo tante parole a vedere come funziona Silverlight. Non è questo. Visual Studio 2008, ovviamente con i template installati, in One New Website mi ritrovo questa nuova voce che è Silverlight Script Web. Rimane la selezione del target framework semplicemente perché lui crea un sito web ASP.NET, all'interno poi ci mette dentro dello scripting per utilizzare Silverlight, però ricordiamoci che questa è una tecnologia client, non c'entra niente con la parte server, cioè noi possiamo metterla anche su un web server che non sia IIS. Chiamiamolo script web 1, va bene. Ok, lui va già a definire una serie di file per utilizzare Silverlight. Innanzitutto c'è una default.html, vediamo meglio così, che definisce un div fisso nella quale all'interno già mette del codice JavaScript. Ricordateci che si utilizza JavaScript e nessun altro linguaggio, almeno nella versione Silverlight 1.0. Poi attraverso delle funzioni di appoggio inserite in questo file helper silverlight.js, questo file è incluso nell'SDK, lo si mette dentro e lo si riutilizza per utilizzare Silverlight, ma non andrebbe mai toccato perché gestisce una serie di aspetti per l'installazione e per la creazione dell'oggetto del plugin all'interno del browser, e quindi va solo incorporato e utilizzato. Infatti non a caso qua nell'add è stato referenziato attraverso il normale tag script per includere il file JavaScript all'interno della nostra pagina. Come vedete la pagina è .html proprio perché non andiamo a coinvolgere nessun aspetto lato server. Tramite questo metodo createObjectX definito in quel file di helper va a definire una serie di aspetti tra cui qual è il file XAML da utilizzare, cioè utilizzami questo file XAML per definire l'interfaccia utente, poi gli dice qual è l'elemento nella quale deve contenere il plugin, quindi gli dice utilizza Silverlight plugin host, che guarda caso è il div definito qua sopra, quindi io devo istanziare il plugin in un certo punto della pagina, non è detto che l'interfaccia che io vado a creare debba occupare tutta la pagina, ma può integrarsi insieme a porzioni di HTML o pagine già esistenti, nel caso per esempio di banner. E poi vado a definire una serie di aspetti, tra cui la dimensione, il colore deve essere allo sfondo, la versione importante, in questo caso 1.0, e poi come gestire eventuali eventi di loading del plugin e cosa fare nel caso venga generato un errore. In questo caso lui definisce una funzione standard che ovviamente si può personalizzare, dove in caso di errore va a valorizzare una variabile di testo e riempie questo error div definito error location, praticamente in questo punto va a inserire l'eventuale errore generato dal plugin di Silverlight. Questo è tutto quello che c'è in questa pagina. Quello che va a caricare è scene.xaml. Andiamo a vedere, per noi ha già creato un file d'esempio dove ovviamente c'è tutto l'XML che definisce qual è l'interfaccia utente da mostrare. L'oggetto root è sempre Canvas, in Silverlight 1.0 non esistono altri pannelli. Adesso non so quanti di voi conoscono Windows Presentation Foundation, quanti sanno un più o meno cos'è? Sono le uniche che sono contenti? Ah no, ok, va bene. Quindi per chi viene da WPF questa è una cosa normalissima e mettersi a lavorare con Silverlight è un gioco da ragazzi. Anzi, ci si sente un po' legati perché non tutte le cose presenti in Windows Presentation Foundation ci sono in Silverlight, però insomma si sta facendo strada perché sia questa la direzione. Ovviamente essendo un XML deve rispettare le varie regole, tra cui avere un namespace, che questo definisce lo XAML lato client, e utilizza un file scene.js un po' come facciamo già con sp.net, cioè un approccio col code behind, dove da una parte nello XAML definiamo qual è l'interfaccia e dall'altra invece definiamo qual è il codice da utilizzare. Questo si fa anche in sp.net, giusto? Si mette il file.spx e poi nel file.cs si mette il codice che itera con il file XAML. Ovviamente qua ci si affida alle tecniche di scripting che si possono fare con JavaScript. In questo caso viene creata una pseudo classe dove vengono definiti i metodi di handle load e una serie di eventi che gestiscono la pressione del mouse su un oggetto, quando il mouse si posiziona su quell'oggetto o se ne va. Vedremo poi in dettaglio come funzionano, però vedete che anche essendo una tecnologia lato client l'approccio è quello, cioè avere distinte l'interfaccia dalla programmazione. Ok, adesso facciamo partire quindi questo la default.html. Ok, questo è fatto in Silverlight, vedete che tramite la gestione degli eventi in JavaScript il pulsante cambia, posso anche cliccarci e ovviamente mi fa partire anche un bellissimo alert. Se io faccio il pulsante destro, quello che ottengo non è il classico context menu dove vedo l'HTML eccetera, ma vedo la Silverlight configuration, cioè mi fa vedere che questo sta girando con il runtime di Silverlight e posso gestire eventualmente quali sono le modalità di update del plugin, in questo caso che è la default, di auto aggiornarsi. Ovviamente qua era al 100%, quindi l'intera pagina è fatta in Silverlight. Notate che questo è un plugin che ovviamente io avevo già installato e che funziona anche su Silverlight, scusate, su Firefox se non ci credete, non l'avevo aperto. E voilà, ovviamente il risultato deve essere identico, in questo caso essendo su Windows è molto facile che lo sia perché il runtime è il medesimo. Ok, andiamo. Ok, è importante capire che tutto quello che abbiamo scritto viene scaricato, ogni singolo file, XAML, JS, HTML, viene scaricato dal browser e poi utilizzato dal plugin. E questa è la differenza sostanziale, perché anche se un utente ritorna, in questo caso riscarica, possiamo fare anche aggiornamenti, eccetera. Quindi è una tecnologia lato client. Come vi ho già mostrato, ha questi la sua anatomia è questa qua, c'è un bellissimo div che contiene appunto il plugin, utilizzo uno più file XAML, uno più file JS da utilizzare XAML. Ovviamente non è la legge, io non è che devo per forza utilizzare un file che si chiama scene nome del file.xaml.js, io lo posso chiamare anche people, l'importante è che io includa il file sorgente all'interno della mia pagina HTML. Infatti vi dico eventuali file JS. E poi ovviamente risorse, immagini, eccetera. Io posso usare immagini come avviene nelle pagine HTML, dove io metto il tag image e metto un URI raggiungibile tramite internet, lo stesso vale anche per Silverlight. Ok? Quindi l'immagine viene scaricata e poi mostrata. E come vi ho già detto, tutto è eseguito sul client. Ovviamente ci sono per fare queste interfacce che dovrebbero essere accattivanti, ci sono una serie di primitive e oggetti grafici da utilizzare Non esiste come WPF un ricco e folto set di controlli e layout già pronti, ma dobbiamo crearci ogni singolo aspetto dell'applicazione. Questo ci permette di dare spazio a tutta la fantasia del nostro grafico, perché non ci sono più i limiti dell'HTML. Quindi ovviamente si possono effettuare rettangoli, polyline, vi ho messo anche le immaginette nel caso, si capisce, no? Geometrie complesse, path dove appunto io posso dire i vari punti, mischiare curve con le curve di Bezier, curve normali, poligoni, linee, ellipsi che sono cerchi. Vabbè, non tutti ho messo l'immagine, ma penso che line si capisca, giusto? Ovviamente tutti questi shapes hanno una serie di proprietà comuni, non dimenticati che appunto sono classi .NET, tra cui opacity, cioè la possibilità di gestire l'alfa di un oggetto, cioè renderlo trasparente o meno all'oggetto rispetto all'oggetto che c'è dietro di lui. Nell'elemento canvas l'ordine in cui vengono dichiarati gli elementi è importante, nel senso che l'elemento definito per ultimo sta in primo piano rispetto a quello che è definito prima di lui. Poi stroke appunto per decidere qual è la linea di contorno, fill invece il colore di riempimento. Dimmi. Sì, c'è a parte quello che ti ho detto, quindi che conta l'ordine in cui vengono mostrati, volendo si può cambiare la proprietà canvas.zindex. Anche qua dimostra il fatto che la potenzialità degli attached properties, l'idea è molto intelligente. Siccome il suo contenitore è il canvas, posso gestire lo z-index. In altri casi non è detto, può darsi che lo z-index non abbia senso. Quindi sì, io da codice JavaScript modifico lo z-index e posso gestire l'ordine di visibilità. Poi c'è visibility, ovviamente per nasconderlo, mostrare la dimensione delle linee. Stretch, cioè come deve riempire la zona in cui, siccome ogni shape ha una dimensione di riempimento, devo anche decidere come deve occupare lo spazio. Posso strecciarlo in modo uniforme, in modo da riempire solo la parte che è necessario, eccetera. Comunque questi sono dettagli, stiamo già facendo più un overview. E poi clip, che mi dà la possibilità per esempio di prendere un oggetto e di mostrarne solo una parte. Questo viene utile quando volete fare maschere dove per esempio non tutto lo shape o l'immagine voglio mostrarla, ma per esempio posso mostrare l'immagine solo in forma ovale, eccetera. Quindi è molto utile in molti scenari. Ovviamente tutti questi shapes, sia a livello di strokes, quindi di immagine di colore di contorno, sia a livello di riempimento, vanno pitturati, giusto? C'è il bianchino che passa di lì. E ovviamente ci sono vari oggetti per farlo. Il più semplice è ovviamente un colore in tinta vinta, rappresentato dalla classe Solid Color Brush, che vedete anche l'esempietto, si capisce, no? Un bel tinta unita rosa. Linear Gradient Brush, che avevo già accennato prima, e cioè la possibilità di fare un gradiente da uno a più colori. Qua ovviamente c'è un semplice esempio da un colore all'altro. Ovviamente farlo da codice non rende benissimo l'idea, certo dopo magari quando si è un po' più pratici si riesce a farlo anche da codice, ma ci sono strumenti a disposizione per farlo, per esempio Blend, dopo ve lo faccio anche vedere. Poi Radial Gradient Brush, cioè un gradiente che è quello però a forma circolare, radiale. E poi volendo posso anche usare come riempimento un Image Brush, cioè basarmi su un'immagine. Infatti vedete, questo è il logo di Silverlight contenuto all'interno del medesimo shape esagonale, anzi penta, sì. E poi il Video Brush, cioè la possibilità di utilizzare un video per colorare, per riempire o utilizzare anche come contorno di uno shape. Anche questo è molto carino. E poi un oggetto che è, diciamo, principe almeno in Silverlight 1.0 è il Media Element, che mi dà la possibilità di inserire video all'interno della mia applicazione Silverlight. Ovviamente ha tutti quei eventi e proprietà che mi permettono di controllare il suo stato: sta facendo il planning, sta facendo il buffering o è fermo, in stop, eccetera. e quindi mi dà la possibilità di cambiare uno stato di conseguenza, cioè fa stop, play, pausa, cambiare il volume, metterli in mute, eccetera, tutte quelle funzionalità che ormai ogni player che si rispetta deve avere. E supporta i tipici formati video e audio fatti in casa Microsoft, che sono Windows Media Video versione 1, praticamente Windows Media Video 7, quelli che sono usciti insieme a Windows Media Player 7, 8, 9, l'ultima versione appunto Windows Media 3, e poi VC1 che stanno per i codec ad alta qualità, HD, che si utilizzano all'interno di Blu-ray e HD DVD, quindi sono in grado anche di fare streaming di video in HD. Ovviamente noi tutti facciamo con le nostre ADSL, loro invece si permettono di scaricare film in HD, va bene, questo è un altro discorso. E poi c'è la parte audio, ovviamente MP3, almeno quelli l'hanno fatto, e poi Windows Media Audio nei vari formati. Oltre a questo, ovviamente è pensato per fare streaming e quindi supporta anche Windows Media Server, che è ormai una piattaforma abbastanza consolidata e che viene utilizzata per fare streaming per, non so, web radio, web TV, eccetera. E iOS 7, che ha un plugin da mettere in più che si chiama Bandwidth Throttling, praticamente perché il web server mi dovrebbe dare pacchetti di byte che io non ho ancora bisogno di vedere, nel senso, quando guardiamo un video è molto probabile che questo si metta a caricare, anche se caricare tutto il filmato, anche se io sono ancora all'inizio video. In iOS 7 hanno detto, per far risparmiare banda ai poveri sistemisti che devono ospitare tantissimi filmati, facciamo una funzione per cui io ti do i byte solo che effettivamente ti servono, ovviamente cercando di evitare problemi di interruzioni, eccetera. E questa è una funzionalità che a noi non ce ne frega, ma a chi paga soldi per ogni byte che invia è molto importante, quindi supporta anche questa funzionalità. E una cosa è introdotta che si può utilizzare con un media encoder, se avremo tempo vi faccio vedere, e cioè la possibilità di mettere marcatori all'interno del Windows Media Video. Questo è utile quando per esempio fate un bello screencast, un webcast, quello che è, mettete dei marcatori all'interno del vostro video, così potete fare delle didascalie del tipo al minuto decimo argomento introduzione Silverlight 1, al minuto trentesimo argomento Silverlight 2, e questo è una funzionalità che oggigiorno si usa spesso quando si fanno screencast, podcast, eccetera. Ok, diamo un'occhiata a queste cose che abbiamo visto fino adesso. Allora, innanzitutto tiriamo via tutta quella cosa qua che ci aveva messo lui, che non ci serve. Ho tolto troppo. Ovviamente l'utilizzo dello schema e l'installazione dell'SDK utilizzano uno schema che è possibile utilizzare all'interno del Visual Studio, e quindi abbiamo anche un IntelliSense abbastanza completo. Quindi all'interno di Canvas andiamo con il nostro bellissimo rectangle che va benissimo, anzi ci mettiamo una bella textbox, ok, che per l'appunto rappresenta un'etichetta di testo. Ci mettiamo ciao VFC, va bene. Font size, ovviamente ci sono tutte quelle caratteristiche tipiche, cioè come gestire il font, se è bold, se è il colore di riempimento, eccetera. Quindi noi facciamo un bel foreground black. Scusate, black. Ovviamente questo se lo facciamo partire funziona? Secondo me sì. Questo lo chiudiamo. Sì, sì, ok. Sì, potevo evitare di fare F5 perché tanto adesso non dobbiamo debuggare. Che fa? Ah, è partito di qua. Ovviamente in queste situazioni di solito si dice che ieri andava, io dico che ieri non andava e infatti anche oggi. No, cosa è successo? Boh. No, però questa è mia nuova, sinceramente, però vabbè. Questo funziona sempre. Oh, bene, facciamo così. Voilà, ciao WFC, ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo detto che possiamo cambiare il foreground, essendo un brush, possiamo usare uno di quegli elementi che abbiamo visto fino adesso. Quindi possiamo usare appunto solid brush, linear gradle brush, eccetera. Mettiamoci per esempio un image brush. Tra le varie proprietà c'è ovviamente image source, cioè l'URI da utilizzare. C'è per esempio la possibilità di controllare qual è l'attuale download progress, quindi se vogliamo mettere dei progress bar per vedere a che punto è il caricamento dell'immagine, si può fare. Anche qua trasformazioni, eccetera, vedremo dopo. Image source, andiamo a prenderci un media da utilizzare. Solution. Non sono abituato a fare queste cose da drag and drop. Add existing item. Via. Yeah. Perfetto. Certo. Silverlight, media, si può. Ok, va messo nella stessa solution, perché siccome stiamo scaricando tramite HTTP, deve stare nello stesso dominio almeno. Sample PNG, ok. Magari gli mettiamo che deve riempire l'intero oggetto. Salvo. Vado di qua, faccio un bel refresh. Ok, questo l'ho fatto io, questo va attento. Questo via. Ok, vedete, lui mi ha riempito il text block con l'immagine che ho detto di utilizzare. E questo è uno. Poi possiamo utilizzare l'oggetto media element di cui vi parlavo prima. Anche qui controlli eventi sul buffering, eventi sul current state change, eventi sul download progress change, eccetera. Posso mettere il source, anche qua andiamo a prendere un video di esempio. Un video fresco, così almeno stretch, no, questo niente. Ovviamente se lo metto qua lui me lo fa vedere, invece io lo voglio utilizzare come brush, quindi lo devo nascondere utilizzando l'opacity, mettendo 0, la scala va da 0 a 1, lo nascondo, gli do un nome, ogni oggetto è identificabile tramite un nome, che è un po' la proprietà ID in ASP.NET, lo chiamo video, eh? Qua invece dell'image brush ci metto un bellissimo video brush, source name io dico che si chiama video, faccio in modo che riempia tutto lo spazio a disposizione, aggiorno, ma questo è lo script generato da lui, vabbè. Ok, non è bloccato, ma è il video che fa così. Sì, vabbè, non si vede moltissimo del video, ma praticamente ho riempito la text box utilizzando il video che io gli ho detto di utilizzare. Anche questa è una funzione carina, che ovviamente con la text box non è che così non serve un cavolo, però non sono io il grafico, io faccio lo sviluppatore, giusto? Questi errori sono dovuti alla gestione del mouse che ho messo qua, colpa mia come al solito. Commenta, anche questo non serve. Ok, infatti adesso non dà più fastidio, ma ovviamente questo può essere applicato a qualsiasi shape, quindi anche rettangoli eccetera, secondo me si possono fare cose carine. Volevo farvi vedere Blend, che non avevo aperto. Blend 2, Allora, Brand 2 è in beta adesso, potete scaricare una trial e nella Brand 2 è supportato Silverlight, quindi va per forza utilizzato questo strumento. Perché se utilizzate Blender vi produce codice XAML compatibile con Windows Presentation Foundation e rischiate di usare oggetti che non sono supportati. Blend 2 è stato, come tutta la serie Expression, è stato sviluppato con Windows Presentation Foundation e infatti si vede come è veloce, però con calma, mi ero dimenticato di aprirlo. Questa, ecco, magari uno dice, ah, WPF però che bello, fa un po' schifo. No, in realtà è un'interfaccia minimalista per, diciamo, rubare il meno possibile risorse al computer. È questione di abitudine, molto scuro, però non si può dire che il bianco sul nero non ci stia bene, ecco. Ok, fra i new project io posso ovviamente scegliere la tipologia, se in realtà è uno, che è il caso attuale, ok, Untitled Project va benissimo. E simile a, in modo simile a Visual Studio, anch'esso, mamma mia, questo mouse non sono bravo. Ah già, sono in modalità, scusate, più di tanto non può essere rimpicciolito. C'era un pulsante, oh bravo. Anche lui crea, come ha fatto Visual Studio, i file HTML, il suo JS e la pagina XAML da utilizzare. Quello interessante è che questo qua è un progetto compatibile con Visual Studio, quindi il designer e il programmatore possono aprire la medesima solution. Uno ovviamente lavora sul file XAML, l'altro lavora sul file JS. Nel mio caso posso per esempio appunto metterci il mio bel rettangolino, andare nelle property, andare sul fill e dire guarda io voglio scusate non è qua, ma io voglio usare un gradient brush, me lo fai dal bianco al nero, non me lo fai col rosso, anzi facciamo il blu e un bellissimo nero tipicamente inter, ok? Così il grafico che usa l'AI può usare anche l'AI Expression Blend 2, ok? E ovviamente anche questo c'ha un bellissimo F5 per testare quello che ha fatto. Semplice. Questo per far vedere che insomma non è che dobbiamo stare lì a farci i colori a memoria. Video Brush abbiamo visto, ok, un po'. Ovviamente gli oggetti visti in precedenza possono essere trasformati, e cioè modificati nel loro aspetto. Un rettangolo è fatto di quattro lati e non ci si scappa, però io volendo posso applicargli le trasformazioni e modificare il suo aspetto o in modo permanente o anche associandolo a delle animazioni. Questi sono gli oggetti che abbiamo a disposizione, sono diciamo abbastanza facili da capire. Il Rotate Transform, so, Daniele, se vuoi venire qua a fare l'animazione, vuoi mimarle? No, non ce lo mima, ve le mimo io. Lo Scale Transform, come si fa? Vabbè, non riesco a farlo. Lo Skew Transform, ok? Il Translate Transform. E mentre, e cioè, lo sposto da una posizione all'altra. E poi, se non, tutto ciò non vi basta, il Matrix Transform, cioè, sì? Domanda? No. Ah, ok, anch'io. Va bene? Il matrix transform, cioè applicare una matrice 2x2 che vi permette di effettuare qualsiasi trasformazione a due dimensioni. Anche gli oggetti rotate, scale, skew utilizzano al suo interno una matrice, però con dei campi, dei valori predeterminati. Oppure volendo applicare queste trasformazioni insieme tramite un oggetto transform group che permette di specificare più trasformazioni e unirle insieme. Questo viene, dal punto di vista matematico è sempre ottenuto facendo la moltiplicazione delle matrici, che ovviamente tutti sapete come si fa, giusto? Io no, vabbè, comunque fa niente, l'importante è che lo faccia lui. Alle trasformazioni di per sé non è che sì, cosa? Sì. Lo tira giù così com'è, cioè non si produce l'SWF come in Flash. Sì. No, no, almeno per adesso no. Ma a parte che anche in Flash ti trovo tutti gli strumenti che vuoi per decompilartelo. Ma no, in effetti adesso non esistono strumenti per farlo, cioè, potrebbero anche inventarlo, però in linea generale è come in .NET, cioè, se io lo posso elaborare o se una cosa lo posso vedere, vuol dire che comunque lo so interpretare e quindi fare un lavoro al contrario e dedurre qual è il codice per effettuare per definire quell'interfaccia. Il fatto è che essendo una tecnologia client side, loro hanno detto facciamo una cosa molto semplice, così come fino adesso non ci si è mai posto il problema del fatto che io facendo una pagina HTTP con dell'HTML, che JavaScript, immagini, eccetera, qualcuno possa prendermelo, modificarmi il titolo e pubblicarlo in un'altra parte, non è mai stato un problema fino adesso, o comunque magari sai che la legge lo vieta e quindi questo per molti può bastare. Poi io non ho mai visto uno che si prende il sito della Microsoft, ci cambia il nome sopra. Se dovesse capitare, puoi benissimo denunciarlo. Adesso non lo so. Capisco il problema, però per adesso non c'è niente a riguardo. Non sono posto il problema proprio perché paragonandolo appunto all'HTML e tutte le tecnologie attualmente utilizzate, il funzionamento è il medesimo. Mi scarico tutto. Anche XAML è un file chiaro. Sì, è probabile che magari come .NET Framework qualche truschino, se volendo potresti fare un motore che crea tramite un algoritmo personalizzato, decrypta il file del TXT e lo crea a runtime, perché volendo tu puoi creare anche dello XAML a runtime, quindi volendo potresti fare che il testo in realtà lo tiri giù codificato in una maniera proprietaria o meno e volendo lo crea runtime. In effetti queste si potrebbero attuare tecniche simili, ma mi aspetto che lo facciano altri, non Microsoft, almeno questo secondo me quello che sarà probabile che sarà così. Come per esempio esiste la possibilità di criptare una grossa parola JavaScript. Esiste la possibilità, anche se in un attimo volendolo decompili anche quello, comunque vabbè. Finito qua il discorso. Niente, dicevo, le trasformazioni di per sé non servono molto se non applicate alle animazioni. E le animazioni sono rappresentate dall'oggetto principale, Storyboard, che raggruppa una serie di comportamenti che gli oggetti o le proprietà di un oggetto devono avere nel tempo. Si possono controllare da codice oppure sempre da markup io posso fare in modo di dire a un certo evento questa animazione deve partire. Ovviamente io all'interno di Storyboard gli dico quali sono queste animazioni, lo faccio con oggetti XXX Animation, che non sono tonnine nude, perché XXX nel senso che dentro posso io scegliere qual è la tipologia, il tipo di dato .NET che io devo modificare nel tempo. Quindi i tre oggetti infatti sono Double Animation per variare un numero nel tempo, Point per variare un punto formato da x e y nel tempo, o color per variare l'oggetto color. Questi oggetti sono abbastanza semplici perché praticamente io gli dico qual è il punto da cui deve partire, il punto in cui deve arrivare, quanto tempo ci deve mettere e praticamente lui calcola in funzione della capacità del computer tramite interpolazione lineare quali sono i valori intermedi da applicare nel tempo all'oggetto. Infatti io vi mostro che specifico il from e il to a che ora, il time span, cioè in millisecondi o secondi, quando deve partire, la durata e come deve comportarsi, se deve ripetersi in modo infinito o n volte. In alternativa agli XX Animation ci sono sempre gli XX Keyframes, e cioè io posso dire in modo fisso Guarda, a 3 secondi il valore è tot, a 5 secondi il valore è tot e a 10 è quest'altro tot. E anche questi tre keyframes in realtà posso scegliere se fare da un valore all'altro, lavorare in modo con interpolazione o tramite curve di Bezier simulando accelerazioni e decelerazioni, però questi, anche questi sono dettagli. Vediamo un semplice esempio. Andiamo in script web. Dunque, dicevamo, io posso definire, anzi lo facciamo qui, tramite quelli che si chiamano triggers, cioè grilletti, io posso specificare un event trigger dove dico che all'evento canvas.loaded, cioè quando il canvas viene caricato, tutta l'applicazione viene caricata, io devo cosa fare? Attualmente c'è una sola azione disponibile, quindi vi accontentate. Volendo in WPF in realtà si possono fare anche altre. E gli dico qual è la storyboard da utilizzare, cioè qua posso inserire una serie di oggetti animation per animare più uno o più oggetti. In questo caso io non so, voglio traslare l'elemento, anzi voglio ingrandire il font size, posso usare una double animation, gli dico guarda parti da 120 e arrivi a 50. Ci metti, questo è il time span, ci mettiamo, non so, 3 secondi. Autoreverse, cioè quando sei arrivato in fondo vuoi ricominci da capo o torni, parti dal valore in cui sei arrivato e torni indietro, io metto, non so, true. E poi gli dico, per esempio, repeat behavior che per sempre deve fare questa cosa. Quindi l'approccio è diverso, per esempio, visto che ormai l'abbiamo nominato, Flash, dove per esempio lì hai un'animazione e animi nel tempo gli elementi, qua invece definisci l'interfaccia e eventualmente animi gli elementi presenti nell'interfaccia. E cosa importante è per esempio che ha la precedenza la fluidità dell'applicazione, allora in Flash, non mi va di parlare male, ma devo parlare male, in Flash definisci quanti frame devono esserci al secondo e da lì non ci scappi. Se tu dici che al frame 0 la posizione di questo oggetto è qua e al frame 60, che è a 2 secondi, la posizione di questo oggetto è qua, se il computer, nel momento in cui fai andare l'animazione, il computer non ci sta dietro perché deve fare altro, comunque lui farà i 60 frame, quindi invece di metterci per spostare l'oggetto 2 secondi ce ne metterà magari 5, quindi mentre in Silverlight ci impiegherà comunque 2 secondi, ma l'intervallo di spostamento di questo oggetto, se il computer non ce la fa, sarà più secca, ma almeno è preservata l'utilizzabilità dell'interfaccia, perché se il computer è lento e devo aspettare che un'animazione finisca, non mi rende più utilizzabile il mio applicativo. Ecco, quindi diciamo che Silverlight preserva il fatto che uno possa utilizzare questa tecnologia per fare interfacce, non per fare animazioni. Questo è la differenza sostanziale. Poi una cosa molto importante è che io devo specificare qual è l'oggetto che voglio cambiare e qual è, quindi in questo caso andiamo a dargli un nome alla text block, x.name txt, e gli vado a specificare qual è la proprietà che io voglio modificare, in questo caso font size, ok? Proprietà font size, cioè questa, dell'oggetto txt, che è questo. Salvo, faccio partire. Praticamente il canvas loaded parte da subito e fa partire l'animazione e va che l'animazione fa variare il font size dell'oggetto da solo, lui va a invalidare le proprietà, ridisegna l'oggetto, come vedete anche il video dentro cambia, non dobbiamo fare altro, lui si arrangia. L'autoreverse fa sì che una volta arrivato a 50 lui torni indietro e viceversa. Comodo, no? Una cosa del genere che stai lì a guardare che fa avanti e indietro, però vabbè, quello è un altro discorso. Ovviamente le variabili, le proprietà possono essere complesse, posso entrare all'interno di una trasformazione, anzi vediamolo subito, che ho una demo bella pronta da far vedere. Animation, Okay. In questo caso io ho un rettangolo, ho applicato una trasformazione, anzi due, render transform, vuol dire voglio una trasformazione da applicare in fase di rendering, in realtà esiste solo quella, in WPF esiste anche quella layout, cioè devo interferire su anche gli altri elementi che ci sono nel mio stesso pannello, e vado ad applicare due trasformazioni, il rotate e skew. Nel primo indico qual è il punto centrale di rotazione, ovviamente se è nel mezzo il mio oggetto ruota in questo senso, se il punto di rotazione, diciamo il baricentro, è sull'angolo sinistro, l'oggetto gira intorno a questo punto. Lo skew transform anche in questo caso ha bisogno di un punto centrale per scegliere come deve essere malformato brutta parola, e l'oggetto. E poi io vado a definire una serie di animazioni che vanno per esempio in questo caso ad animare la proprietà angle, l'angolo di rotazione della trasformazione di rotazione. In pratica vado a modificare nel tempo una trasformazione applicata sul rettangolo. In più una cosa che ho messo rispetto a prima è che vado a indicare il begin time, cioè deve partire dopo che questa prima animazione è finita. In questo caso l'animazione dura un secondo, questa la faccio partire dopo 2, quest'altra la faccio partire dopo 4 secondi e quest'altra dopo 6. In pratica avrò un susseguirsi di animazioni una dietro l'altra su un medesimo oggetto. Se adesso lo facciamo partire, cioè, non so se gira anche, Ok, vedete, abbiamo fatto abbiamo cambiato la dimensione, abbiamo applicato la trasformazione di rotazione e anche lo skew animandoli nel tempo. Ecco, così comincia già ad avere un senso, perché potete fare appunto oggetti che entrano, escono, pulsanti con varie animazioni, anche questo è molto carino. Allora, come abbiamo già visto, si programma in JavaScript, per adesso non c'è altro. Una volta ottenuto l'oggetto creato dallo script, abbiamo un plugin. All'interno del plugin poi possiamo navigare all'interno degli alberi degli oggetti, così come già facciamo per esempio in ASP.NET. Ogni controllo ha dei figli, ogni figlio ha a sua volta dei figli, eccetera. Possiamo cercarli, possiamo sfogliarli con la proprietà children, o utilizzando find name andiamo a cercare un oggetto per come è chiamato, ovviamente, e possiamo cambiargli le proprietà semplicemente già come facciamo in .NET, cioè facendo oggetto punto nome proprietà e la cambiamo. Non esiste la possibilità di creare le classi .NET perché sono in JavaScript, quindi il metodo che hanno fatto è: io ti do questo metodo che è create from XAML, ti dico la porzione di markup da creare e lui mi restituisce l'oggetto che io poi gli posso aggiungere all'interno della mia pagina. Questo è quello che dicevo prima, cioè volendo io potrei trovare un sistema per cui questo codice txt arriva da un web service, arriva criptato, lo decripto, tutto quello che volete, e poi lo parserizzo e lo aggiungo. Ovviamente essendo basato su JavaScript io posso accompagnarlo con qualsiasi altro framework JavaScript. Qua dico per esempio ASP.NET Azure Client perché è fatto da Microsoft ed è utile se magari volete sfruttare anche web service per esempio sviluppati con applicazioni su ASP.NET, e vi faccio giusto vedere un esempio. Daniele vi aveva già fatto vedere infatti un web service interessato da Ajax, giusto? Giusto? Giusto. Quindi su certe cose non mi soffermo. Si chiamerà questo. Ho fatto un complicatissimo web service SMX che non è qua. Che ha un metodo getTemperature, dotato da città, restituisce, interrogando il server della NASA, la temperatura attuale, ok? Marcato come web metodo, questo ormai si fa da qualche anno. Poi A differenza di prima che avevo una pagina HTML, ho fatto una pagina SFX. All'interno tutto è uguale, ma in più ha Forma Renet quale serve e lo Script Manager, dove vado appunto a referenziare il mio web service, giusto? Questo è come aveva fatto Daniele prima. Ovviamente lui mi crea in JavaScript un proxy da utilizzare. Io questo proxy, come lui lo utilizzava da controlli.sb.net, lo posso utilizzare anch'io con Silverlight. Quindi ho fatto, sempre nella mia pagina SPX, dov'è qua? Ho fatto una text box city dove inserisco la città e nel mio scene.xaml ho una bella text block dove vado a definire qual è la temperatura interrogata dal web, interrogata col web service. In più c'è un bellissimo pulsante che al click, definito qui, mouse up, fa partire l'animazione, questo c'era già prima, ma poi cosa fa? Utilizza il metodo findName per cercare temperature, che è appunto il mio text block. Qua sto accedendo al modello oggetti di Silverlight e lo sto facendo in JavaScript. Chiamo get, questa qua corrisponde a fare document.getElementById. Se avete usato Ajax è solo uno shortcut, in realtà non fa altro. Quindi city.val, city che è questa bellissima questo tag HTML, niente di nuovo anche qua. City.value quindi mi dà la città inserita e non faccio altro che creare il proxy creato da Ajax e chiamo getTemperature passandogli appunto la città selezionata e cosa fare nel caso la chiamata va a buon fine se fallisce e mi passo anche un riferimento alla label Silverlight che contiene appunto che deve valorizzare la temperatura. OnSaSeed, che è definita qua sotto, non fa altro che prendere TonText, che era appunto la mia label, e valorizzare la proprietà text. Questo si fa giusto in Windows Form, in SP.NET, in tutte le parti, solo che qua lo stiamo facendo in JavaScript. Ovviamente Result conterrà la mia temperatura, l'arrotondo perché sennò avevo 20.000 numeri, e faccio il toString per trasformare in una stringa. Essendo questa una stringa, devo occuparmi delle conversioni. Cioè, non è come in JavaScript, cioè è in JavaScript, però non è che nel normale mondo basato su DOM dove le conversioni se le fa da solo. In questo caso dobbiamo lavorare in modo tipizzato. Quindi, se io adesso faccio partire, ok, questo è in Silverlight, giusto? E questo invece no. Quindi abbiamo fatto anche, si possono usare approcci misti, non c'è nessun problema. Inserisco la città, anzi mettiamo l'aquila, dai, che sennò che brisa poi. Ok, click questo in Silverlight, dovrebbe far parte l'evento, chiama il web service lo restituisce e mi vale valorizzare la temperatura. Infatti io faccio click, mi è un po' instabile la temperatura qua fuori. Sì, sì. 0 ci stava. 28, vai, andiamo fuori a fare il bagno. Ok. Tra l'altro non so se notate, però non si vede forse, però c'è dell'anti-alias, come in WPF il Silverlight applica l'anti-aliasing che è più facile per la lettura e anche più carino da vedere per su tutti gli oggetti vettoriali e le textbook. Ok, questo me l'avevo già accennato, Silverlight.js che è il file di helper incluso nell'SDK si occupa di fare tutto. Lui sa che se sono su Firefox non deve creare l'ActiveX ma deve usare l'embedded, fa tutto il controllo, vede se hai Silverlight installato, se non ce l'hai ti compare questa bellissima immaginetta che ti invita a andare sul sito e lo installi, il setup è di 1,5 MB, insomma ormai non è un problema scaricarselo e installarselo, e volendo potete zippare tutti questi file XAML e fargli scaricare tutti insieme, controllare il frame rate. Anche qua c'è supporto al full screen, cioè io posso fare aprire a schermo pieno un video eccetera, e poi c'è un oggetto downloader che è un po' come XML HTTP però è un po' più completo, mi dà la possibilità di fare chiamate get e post HTTP e questo è comodo se magari dovete scaricare delle immagini a runtime prendendo per esempio da chiami un web service che ti dà la lista delle immagini e tramite il downloader le scarichi, gestisci il progress e poi le mostri. Anche questo Molto utile. Ok, quello visto fino adesso è carino, ma probabilmente, non so se vi posso il problema. Primo, usare JavaScript a me non è che mi faccia molto contento, perché in Visual Studio Daniele vi ha fatto vedere che c'è l'IntelliSense, così, però insomma, il debugging non è che sia il massimo, il watch va un po' così, e la compilazione non esiste, e le performance non ne parliamo. Inoltre le primitive sì, ci sono, ma scusate, ma la textbox vi hanno parlato? Textbox, scusate, bottoni non si vedono, non c'è niente, dovete farveli voi, ok? Ovviamente è una versione 1 e hanno fatto quello che potevano un po' per far vedere le caratteristiche. Personalmente ritengo che sia uno strumento utile se dovete fare streaming video, se dovete fare applicazioncine che vanno tanto di moda, tipo su tuotubo.com o scatola di sapone. Sì, l'avete capita? Almeno devo tradurre. Ok, no, vabbè, si capite, dai. E quindi lavorazione Silverlight 2.0. La beta, attualmente siamo in alfa, che è alfa, ed è da settembre. Mentre è prevista una beta nel primo quadrimestre, probabilmente a marzo per il mix che faranno a Las Vegas, e di solito sono soliti a rilasciare qualche beta con live, quindi vuol dire che potete usarla anche in produzione. Mentre l'RTM secondo quadrimestre, non so, maggio, giugno, luglio, dipende, entro agosto, perché ha annunciato che lo faranno per le Olimpiadi di Pechino. Ovviamente, allora, qual è la novità più importante? È che possiamo usare ancora JavaScript, ma possiamo scrivere assembly.net che girano sul client, e cioè hanno preso il CLR e ne hanno fatto una versione che possiamo far girare lato client, non più lato server. E la cosa più importante è che funzionerà su Windows, su Macintosh e in futuro anche su Linux, su tutte le piattaforme che abbiamo detto, su anche tutti i browser che abbiamo detto prima. Quindi non lavoriamo più in JavaScript, ma possiamo scrivere codice in VB.NET, in C# e utilizzare la BCL, ovviamente ridimensionata, perché non possiamo far installare 30 mega di framework, anzi il 3.5, come avevo già detto Daniele, sono 197 mega di roba. Ovviamente fare un plugin che richiede un'installazione del genere non è accettabile, quindi vi mettono hanno tolto tutte le classi che non servono e magari alleggerendole. Tipo alleggerire cosa vuol dire? Che magari io ho, sapete che le classi hanno dei metodi e questi metodi spesso hanno degli overload, cioè la versione che accetta un parametro, la versione che ne accetta due, perché il primo chiama il secondo passandoci i valori di default, eccetera. Sembra una stupidata, ma in realtà questi overload occupano bit negli assembly. Loro cosa hanno fatto? Ripuliscono tutto, lasciano un solo metodo e tolgono tutte quelle classi che non ha senso che esistano sul client, e dopo vedremo anche quali sono. Ok, questo è uno schemino che hanno dato, in effetti non si vede benissimo, però praticamente fa vedere come dovrebbe essere il mondo con Silverlight. E cioè, una serie di tool di sviluppo, Visual Studio e la serie Expression. Quali sono i linguaggi da utilizzare? C#, Visual Basic, ok, se non li vedete ve li dico io, JavaScript, e poi altri linguaggi di scripting che vengono da altre piattaforme, Ruby, Python, e vedremo dopo il perché. E poi ovviamente su quali piattaforme gira, Windows, una mela qui che non so cosa sia, è sbagliato, non viene via, ok? E quali browser, quindi Safari appunto per Macintosh, Opera anche, sì, funziona, qua c'è scritto Sur, ma in realtà funziona, e Firefox e Internet Explorer, e fa vedere quali sono le BCL, cioè quali classi avremo a disposizione, e quindi ve ne dico alcune. Oltre a quelle di gestione documentale, animazioni che vi ho fatto vedere nella Silverlight 1.0, ci sono supporto a WCF, io posso chiamare servizi fatti in WCF, al syndication, a quelle classi permettono di gestire RSS, Atom, che sono state messe in framework 3.5, e cosa molto carina, tutto il system XML, la serializzazione con XML Serializer, e link, potremmo usare link su il plugin Silverlight lato client, e questa secondo me è una figata. Poi ho visto che vi interessa, forse sarete d'accordo con me. Stando ai progetti, nell'alfa non c'è, però dovrebbero inserire molti di quegli elementi tipici di WPF, e cioè permettere altri tipi di layout tra il canvas, gestire il data binding. Non so se probabilmente quei pochi che sanno WPF sapranno che il sistema di binding di WPF non ha niente a che fare con Windows Form, è molto più potente, molto più evoluto, e tra i motivi per cui scegliere Silverlight o WPF rientra soprattutto questo, al di là dell'aspetto grafico, delle potenzialità grafiche che hanno anche questi strumenti, il template dei controlli, la possibilità di fare skin eccetera, quindi tutte classi o sottoclassi che provengono da WPF, che sono state un po' rimpicciolite e quindi sono compatibili, nel senso che io faccio qualcosa per Silverlight e potrò usarla anche per WPF, e quindi controlli che fino adesso abbiamo visto che non ci sono, textbox, Xbox, radio button eccetera, quegli elementi che sono indispensabili per un'interfaccia da un'interfaccia utente, giusto? Quindi tab control, slider, cioè gli slider, sì, sapete cosa sono, scroll viewer, cioè definire un'area scrollabile con una scroll bar, progress bar, oppure quegli strumenti tipici di editing dei dati, data grid e list view. Stando a loro, dicono che loro vorrebbero portare tutto WPF in Silverlight 2.0. Io sinceramente non ci credo, se lo fanno sono contentissimo e giro nudo per l'Aquila se volete, però secondo me non lo fanno, perché non, è impossibile, visto che WPF tutto il frame 3.5 saranno 30 mega di roba, per quanto possano rimpicciolirlo sicuramente a qualcosa devono aggiungere, sicuramente il 3D, perché il 3D ha bisogno di anche di accelerazione grafica data da scheda video eccetera, cosa che Silverlight non fa, perché non può ottimizzarsi per Macintosh o Linux, e anche gestione dei comandi o gestione documentale in forma molto forte, quindi secondo me comunque a qualcosa dovremmo rinunciare, seppure sarà un bello strumentino. Ho messo no link to SQL e add.net. Ho ancora una maglietta, chi mi dice perché non ce lo mettono dentro, gli do la maglietta. Ma sapevi già la risposta? Vabbè, toh, dai, te la do. Occhio. No. Ecco, lui l'ha vinta, va. No, risposta esatta, perché questo, gli assembly che vi scriviamo in .NET girano sul client, non vorrete mica accedere al database di SQL da qualsiasi client, non vorrete mica usare link to SQL da qualsiasi client, ovviamente, siete concordi con me? Quindi parliamo da anni di applicazioni entire, SOA, eccetera, l'approccio tipico dovrebbe essere: vi fate un bel web service, REST, quello che volete, e da Silverlight interrogate il web service, dentro poi potete fare tutte le porcherie che volete, oppure farlo in Java, in PHP eccetera, ma dal punto di vista di Silverlight non cambia niente, lui non va direttamente nel database. L'anatomia quindi è molto simile, è un'evoluzione di Silverlight 1.0. Cosa cambia? Che non uso più JavaScript a parte per la istanziazione del plugin, ma invece di usare il codice JavaScript di interazione utilizzo assembly.net. Scrivo, compilo e faccio il deployment nella mia applicazione web, eventualmente mettendo anche risorse nella DLL eccetera. La differenza sta che io lo metto nel client bin invece che bin. Non ho più magliette, però niente, la domanda mi rispondo io. Perché in client bin e non in bin? Perché se io compilo e lo metto in bin, questa directory è speciale ed è protetta da ASP.NET. Siccome il client deve scaricare l'assembly.NET, non devo metterlo in bin, ma devo metterlo in una directory raggiungibile da qualsiasi client. Quindi andiamo qua, facciamo file. Qua sempre SDK 1.1, si chiama ancora, in realtà si chiamerà 2.0, perché in effetti la differenza è notevole. Silverlight Project, lo chiamiamo Silverlight Project 1 e va benissimo. Ok, la differenza qual è? Non crea più un sito, ma crea una class library qua, con tanto di referenze, e che compilando genera un assembly nella client bin. Ok, andiamo a vedere. Client bin. Vedete, c'è una bellissima DLL. Altra differenza, il file XAML ha tipo ASP.NET l'indicazione di qual è la classe che fa da code behind. Quindi nel namespace Silverlight Project 1 la classe page contenuta nell'assembly client bin Silverlight, qua gli do proprio l'URI dove è contenuto l'assembly. Ok, ricordatevi che in questo caso lui, il browser apre la pagina, scarica la DLL e la esegue all'interno del client. Quindi il mio file.cs che è qua non fa altro che definire anche qua una pagina, una classe page. Qua è parser, in realtà non serve a niente, non c'è codice autogenerato. E ready da canvas, perché come ho detto prima è l'elemento root di ogni applicazione Silverlight. E ovviamente qua ci posso scrivere tutto il codice .NET che voglio. Compilato. E ovviamente eseguito nella sandbox di Silverlight. Scusate, del CLR, cosa molto importante. Quindi, essendo codice eseguito nel browser, io posso farne la touch, non del server web, non del mio exe, ma del file iexplorer.exe o firefox.exe, cioè il codice .NET effettivamente viene eseguito nel processo del browser, quindi devo fare la touch del browser. E tutto questo viene eseguito in una sandbox del CLR. È 7 anni che il .NET è uscito, non c'è mai stato un problema di buffer overflow. Vi fidate a far girare il codice .NET all'interno del browser? Io sì. Sicuramente è meglio dell'ActiveX, quello non c'è dubbio. Lui non si fida, fai senso usarlo, va bene, ok. Quindi niente operazioni pericolose per il client, e namespace come system.io o oggetti tipo HTTP web request sono limitati nelle cose che possono fare. Per esempio io non posso fare uno stream e andare a scrivere in C2, ok, perché sennò vita facile per gli hacker, ma semplicemente questo è vietato, sicuro che è vietato, e al massimo possiamo usare quelli che sono gli isolated storage, cosa che probabilmente non usa mai nessuno. Chissà cosa sono gli isolated storage? Mi è caduta sul cielo. No, chi è che dice? Vabbè. Praticamente se è un oggetto che esiste già nel .NET Framework 1.0 che permettono di scrivere in zone file qualsiasi byte, sequenza di byte, all'interno di zone sicure a seconda dell'assembly o dell'applicazione, indipendentemente dall'utente. Quindi questo ha il vantaggio che, volendo, io cancello, disinstallo l'applicazione e tutti i file che l'applicazione ha salvato vengono cancellati. Io non devo preoccuparmi se in quella cartella posso scriverci, è sicuro che posso scriverci, ok? Uno dei problemi di quegli applicativi che non vanno in vista, per esempio, è che magari scrivevano in program files. Se sapevano, se stavano attenti al fatto che non dovevano scriverci, perché lì in teoria solo chi ha permessi amministrativi deve farlo, anche tali applicazioni girerebbero in vista. Ovviamente in Silverlight il divieto è ancora più ampio, non posso scrivere in molte zone del Safari System, utilizzando il disk storage risolvo il problema. Vado veloce. Ovviamente ci sono delegate, eventi, faccio l'attach dell'oggetto.evento, ok, vis.loaded più uguale delegate, faccio anonymous delegate, lambda expression, tutto quello che si vuole del compilatore C#3 si può utilizzare, non c'è problema. Saltiamo perché siamo in ritardo. Ok, poi molti concetti presenti in WPF sono introdotti anche qua. Proprietà con dipendenze, le proprietà che noi andiamo a valorizzare non sono semplici get/set. In realtà internamente hanno un sistema per cui da solo sa che la proprietà è invalidata, sa che può essere aggiornato tramite animation, eccetera. Abbiamo un oggetto open file dialog, l'unico a disposizione, cioè do la possibilità di scegliere uno o più file, e questo è molto comodo se dovete fare per esempio applicazioni che fanno upload con progress bar, eccetera. Questo è molto utile, se volete vi faccio vedere un esempietto. E gli oggetti per fare sia chiamate web service, quindi SOAP HTTP client protocol, hanno fatto anche un tool di comando che si chiama Silverlight Whistle, cioè per creare proxy a web service. Attualmente usate o whistle.exe, probabilmente nessuno lo usa, oppure fate in Visual Studio add reference e scegliete il file SMX. Lo stesso anche qua, VSDL, internamente lui usa whistle.exe e hanno fatto una versione specifica per Silverlight. Un'ultima cosa, perché è solo nello stesso dominio questo oggetto qua che serve per fare applicazioni, scusate, richieste get o post, perché ovviamente se io avessi uno strumento che può fare richieste get su qualsiasi dominio del web, ho un bellissimo strumento per fare denial of service di un sito. Se n persone si collegano a un certo sito, si mettono a fare richieste get a manetta verso Microsoft, io abbatto i server. Ovviamente invece, dando questo limite, cioè solo nel mio dominio, abbatto il mio sito e non credo che nessuno lo voglia fare. Quindi anche questo, sicurezza, è stata pensata. Ho una serie di strumenti per interagire fra domain model di HTML con il modello oggetti di Silverlight e viceversa, cioè da JavaScript posso gestire il chiamare oggetti manager e da oggetti manager chiamare oggetti JavaScript, gestire per full screen la dimensione, il resize, eccetera. Non abbiamo tempo di far vedere l'interazione. Abbiamo tempo di far vedere l'interazione? Non abbiamo tempo. Ultima cosa, il DLR, che sta per Dynamic Language Runtime. Praticamente loro hanno pensato, per acchiappare quelli che gli piacciono tanto lo scripting e che magari vengono da altre piattaforme, altri linguaggi come Ruby, Python, VBX, che sta per VB10, e Managed JavaScript. Chi non ha mai sognato di scrivere in JavaScript Managed? Io sì. Praticamente lo scopo è, invece di avere sorgente, lo compilo, creo la DLL, il client lo scarica, il JIT, il CLR lo carica, il JIT lo trasforma in codice ottimizzato per la macchina, io scrivo il linguaggio di scripting, non compilo, deploy non esiste però fa niente, do il file sorgente, in pratica così come avviene per i file JS di JavaScript, il client lo scarica, lo parserizza e crea subito le istruzioni ottimizzate, l'istruzione a riga a linguaggio macchina ottimizzata per la macchina corrente. Questo è il vantaggio, che saltiamo una parte di compilazione, ma dall'altra abbiamo le performance del CLR più tutta la class library a disposizione, le BCL e un ambiente sicuro, pur utilizzando un linguaggio che è di scripting. Ovviamente ci sono una serie di aspetti, come per esempio che io devo dirgli con questa sintassi qual è il file, in questo caso JSX Managed JavaScript, che il file esamo devo utilizzare come code behind, cioè devo dirgli anche la sorgente perché non ho la DLL, e per esempio devo anche dire quali sono gli assembly che devo referenziare. Questa è una cosa che si fa in Visual Studio facendo add reference, ovviamente qua non ce l'ho e devo fare, devo inserire nel codice proprio qual è le DLL da referenziare. Poi ci sono anche gli alias, eccetera. Probabilmente a molti di voi non ne può fregare meno, anche sinceramente anche a me, magari per invece chi viene da questi linguaggi di script invece può essere interessante, perché comunque può lavorare con Silverlight pur non conoscendo mai tutta la piattaforma .NET e i linguaggi che sono nati con .NET. Volevo farvi vedere, basta? Ok, qualcuno ha detto basta. No, abbiamo finito, giusto? L'ho finito? Facciamo qualche esempietto, dai. Ah, sì, quello è una figata, devo farvelo vedere. No, l'aereo non va più, è abbattuto. No, praticamente loro, per far vedere, cioè, un esempio, hanno fatto un gioco di scacchi con un medesimo algoritmo implementato in JavaScript e in .NET. In un intervallo di tempo calcola le possibili mosse che può fare. Ovviamente più mosse fa in quell'intervallo di tempo, più ha probabilità di vincere. Ovviamente io dico che qua gioca .NET, qua l'umano, ma io non sono capace, quindi facciamo contro JavaScript. E ti fa vedere che .NET si fa 146.000 iterazioni, mentre JavaScript, quella schiappa, se ne fa solo 900. Ok? Quindi GLR, tutte le potenzialità del CLR contro .NET. E ovviamente chi vincerà, se accetta uno scommesso, snorco. Niente. .NET ha vinto, ovviamente. Se facciamo .NET contro .NET, non finiamo più, forse. Ok. No, si arriva che non si finisce più. Vabbè, non è un problema. Ovviamente se mettiamo C++, chissà che vince, però vabbè, sempre. Poi un'altra cosa carina, per esempio, che può essere utile in Silverlight 1.0 è qualcosa tipo un player di filmati, come può essere questo, dove per esempio sulla mia destra, qua non c'è sta tutto, ho una serie di filmati che posso espandere o meno. Posso mettere filmati in HD, ovviamente, posso fare quello che voglio, gestire volume, stop, play, sidebar, progress, tutto quello che volete. E questa, diciamo, è un'applicazione tipica che si può realizzare con Silverlight 1.0. Poi un'altra cosa, Flickr, facciamo vedere Flickr, che se non lo sapete è quel sito di Yahoo dove si uploadano le foto. Quello lì. Praticamente questo è un semplice esempio dove selezioni le foto che vuoi mandare. Facciamo questa bellissima macchina. Ok, potete fare un elenco, potete rimuoverlo e poi premere upload, e qua c'è una progress bar dove vi fa vedere, ok, l'ha già mandato. Praticamente manda tramite web service, e il vantaggio rispetto a HTML è che avete il controllo di quanti byte sta mandando, potete selezionare più file, eccetera. Questo è interamente creato con Silverlight e ovviamente senza installare ActiveX o cose in più. Un altro interessante? No. Tanto penso che... Dai, c'ho Photo Gallery. Ecco, questo è un altro tipico, cioè ci sono un po' di foto, io le sfoglio e ci sono ovviamente effetti di opacity, questo è fatto con l'animazione, c'è anche il riflesso, anche questo è fatto con skill transform, eccetera. Questo è fatto in 1.0, quindi già qualcosa di carino si può fare. Ok? Grazie.